gli amici del coro ci hanno fatto cantare Beato l'uomo e il modo con cui inizia il libro dei Salmi e la beatitudine dell'uomo sta nel regalo che il Signore gli ha fatto della sua legge. E credo che oggi possiamo intitolare questa domenica proprio alla gratitudine per il dono della legge, perché con questa legge il Signore ha riempito di gioia, di grazia e della luce, del suo splendore, la vita dell'uomo. Certo, la gratitudine diventa anche un senso di responsabilità e tante volte ci succede che di fronte alla legge del Signore ci sentiamo un po' in difficoltà perché la legge ci fa vedere tanti aspetti della nostra vita insufficienti, carenti, ma su questo ancora la stessa legge ci offre il rimedio del perdono, dell'affidamento a Lui e quindi di una speranza nuova che sempre ci è comunicata. E tutto questo nella domenica, in questa nostra assemblea, in questo nostro celebrare il giorno del Signore si compie tutto, il dono della sua parola, la beatitudine dell'uomo e anche il riscatto della nostra povertà da ogni infermità. Volevo vedere se usciva uno dei ragazzini che spesso interrogo, così sono più libero. Volevo chiedergli prima della messa, ma tu quando sarai in grande ti sposerai? Però poi mi sono frenato perché non voglio essere di ostacolo, influenzare, perché sono reduce da un incontro, convegno, ritiro delle ACLI di tutta Italia in cui si è parlato anche di questo argomento, il fatto che non ci si sposa più praticamente oggi. E quindi parte del Vangelo di oggi risulta un po' difficile da rimettere nel contesto di oggi, perché dice, si pone il problema se all'uomo è lecito ripudiare la propria donna, cioè sul tema diciamo che noi diciamo del divorzio, ma è chiaro che se neanche ci si sposa il problema non c'è più. E come ci si è incontrati, così ci si saluta, ma non c'è il libello del ripudio, non sussiste la problematica. E quindi certo ci troviamo oggi in un'epoca in cui proprio bisogna ripensare bene tutto quello che il Signore ci dice per capire un po' come riapplicarlo all'oggi e al qui. Bisogna dire anche qui, perché anche le statistiche che ho sentito ieri si riferiscono alla nostra vecchia Europa, al Nord America, non certo, a tante altre parti del mondo. E allora sì, mi sono posto la questione soprattutto di cercare insieme con voi, davanti a voi, di capire che cosa ci vuol dire oggi il Signore. Avete sentito oltretutto che è un Vangelo piuttosto lungo, non solo lungo ma anche densissimo di argomenti, c'è il problema del rapporto con la legge prima di tutto, poi del rapporto con la legge antica, con i rappresentanti della legge antica, gli scribi, i farisei, poi c'è il problema del rapporto col proprio prossimo intorno al comandamento non uccidere, poi il problema del rapporto tra l'uomo e la donna intorno al comandamento non commettere adulterio, poi c'è addirittura tutta un'ultima parte in cui si può dire è il nostro rapporto con la vita, con il tempo, con il nostro corpo, con il mondo in cui viviamo, con l'ambiente in cui viviamo. Ecco, Evidentemente ogni riga richiederebbe che noi ci fermassimo insieme e provassimo a riflettere insieme, aiutarci a capire che cosa il Signore ci vuol dire. Ecco, prima vi dicevo di questa cosa del ripudio, solo questo richiederebbe tanta attenzione, riflessione, perché tocca un tema caldo in ogni caso del rapporto appunto tra l'uomo e la donna nella direzione della continuità o discontinuità di questo rapporto. Ieri un prete famoso in Italia, perché scrive dei libri su questo, diceva scherzosamente che uno dei motivi della... non penso che sia così, comunque lui diceva che uno dei motivi per cui oggi ci si sposa di meno è il fatto della grande longevità dei mariti. Siccome pare che in Italia arrivino fino agli 83 anni, una prima di sposarsi ci pensa bene, calcolare appunto 50-60 anni insieme, mentre invece solo pochi decenni fa si arrivava a 43-45 anni, allora insomma le promesse del matrimonio erano un pochino più a termine. Ma ci ridiamo, ma anche non troppo, perché in fondo c'è del vero riguardo alla paura di impegni che vadano troppo in lungo sulla nostra vita. Quindi è un'altra questione, il tempo e la perseveranza nel tempo, ed è proprio la questione che il Signore tratta negli ultimissimi versetti del Vangelo di oggi. Ma siccome è impossibile, cercavo di dimostrarvi questo alla fine, pensare di prendere in esame tutto quello che il Signore oggi ci dice, preferisco rimanere sulle generali e quindi dire una cosa sola. Per rimanere sulle generali bisogna però fare una premessa. Cioè, questo Vangelo che noi ascoltiamo, se noi lo prendiamo così, è un po' come prendere in considerazione il corpo di una persona senza la sua testa. Si può fare anche questo. Noi a medicina studiavamo appunto dei pezzi del corpo di volta in volta. Però in generale è un discorso che non sta tanto insieme, ecco, prendere solo di una persona il corpo tagliando via la testa. Allora, stiamo ascoltando in queste settimane, in queste domeniche, il discorso della montagna, secondo Matteo, però ci manca il fondamento di questo discorso, una casa senza fondamento, tipo il bottazzo è appoggiata sulla terra battuta. E qual è il fondamento? Il principio su cui poggia tutto l'edificio? E sono le beatitudini, solo che noi non le abbiamo ascoltate perché nell'organizzazione del nostro lezionario le beatitudini toccavano la domenica quarta, ma noi invece abbiamo fatto la presentazione di Gesù al Tempio, ricordate le candele di due domeniche fa, e quindi ci è mancato proprio l'inizio del discorso della montagna. Poi invece domenica scorsa abbiamo sentito il dopo le beatitudini, il discorso sul sale della terra e sulla luce del mondo, e oggi di seguito. Questo anche per considerare un aspetto interessante del nostro lezionario, che secondo la riforma conciliare obbedisce a un criterio, a due criteri. La riforma conciliare, nel riformare il lezionario della messa, ha voluto seguire due grandi principi ispiratori, tipici del Concilio. Uno, una maggior ricchezza di parola di Dio offerta al popolo di Dio, perché erano molto più ristrette le letture del Messale di una volta, erano quasi sempre quelle. Invece adesso c'è una grande ricchezza di letture del lezionario feriale e festivo. L'altro principio è quello della continuità, cioè non solo di più, ma anche più in fila, per poter seguire meglio il discorso che il Signore ci fa. Dico questo secondo principio perché appunto in queste domeniche il lezionario lo conserva perfettamente di per sé. Beatitudini, sale e luce della terra e il discorso di oggi sono proprio tutti in fila e così anche domenica prossima, ancora in fila, sentiremo la conclusione del capitolo 5 di Matteo. E questo io ve lo ricordo per farvi presente che in fondo quello che facciamo qui a San Martini, ma che si fa anche a Mapanta e in qualche altra parte del mondo, cioè di una lettura continua della scrittura, non è una nostra invenzione, è uno dei principi base venuti fuori dalla riforma conciliare che ha voluto a sua volta ereditare la tradizione ebraica di lettura continua della Bibbia. Ecco, era un po' una piccola parentesi per giustificare anche quello che facciamo da tanti anni che il Vescovo ci ha concesso di fare. Torniamo al fatto, a questo problema di una casa senza fondamenta. Allora, qual è il fondamento anche di tutti gli insegnamenti di oggi? E il fondamento sono le beatitudini. E cioè il fatto, beato l'uomo, perché notavo all'inizio della messa questa, e il Signore ci dice la beatitudine dell'uomo che è amato da Dio. E in particolare di queste beatitudini volevo segnalarvi quella degli operatori di pace. Verso la fine delle beatitudini c'è questa beatitudine: beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Ecco, questo è, mi sembra, ecco, ve lo propongo naturalmente perché anche voi conoscete bene questa parte del Vangelo, questo è secondo me il fondamento di tutto il discorso della montagna. Cioè Gesù sta dicendo ai suoi discepoli che sono figli di Dio, sta presentando il loro volto più vero, il volto più vero della loro umanità. Non siete soli a questo mondo, non siete figli del caso, siete figli di Dio. E questo l'avevamo sentito anche domenica scorsa, e a proposito della luce, e allora gli uomini vedano le vostre opere buone e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. E per la prima volta nell'insegnamento di Gesù e nel discorso della montagna compare la menzione di Dio come Padre, che è una menzione piuttosto originale per gli orecchi ebraici dei discepoli di Gesù. Era una cosa che faceva un po' scuotere l'attenzione, non che non ci fosse nell'Antico Testamento, ma era un po' come lì nascosto qua e là. Il Padre vostro che è nei cieli è l'inizio anche del Padre nostro, no? Che sentiremo più avanti. Ecco, questo è il fondamento dell'insegnamento di Gesù. Siamo tutti suoi figli, figli amati. Dio è nostro Padre e sta nei cieli. Ecco, allora, se le cose stanno così, allora vi dicevo, rimaniamo sulle generali, non per eludere i singoli insegnamenti che oggi il Signore ci offre riguardo al nostro rapporto col prossimo, il nostro rapporto tra uomo e donna, il nostro rapporto con la vita, i tempi della nostra vita, il nostro stesso corpo, l'ambiente in cui viviamo, i cieli, la terra, Gerusalemme che è la città di Dio. Ecco, tutte queste cose, tutte queste relazioni nelle quali noi viviamo, ci troviamo a vivere, come le organizziamo, come le gestiamo? Allora, il grande principio ispiratore è questo: tu sei figlio di Dio, Dio è nostro Padre, nostro, non mio, e quindi tu che cosa sei? E tu come ti relazioni con tutti questi ambiti della vita? E qui c'è un nome che definisce tutte queste relazioni. che è ripetuto tante volte nel Vangelo di oggi, è il nome fratello. Ecco, allora io starei sulle generali in questo modo, proponendovi il nome fratello come la chiave di lettura e di ricevimento di tutti i singoli, dettagliati insegnamenti. Tu sei un fratello. Non solo io sono un fratello, anche lui è un fratello. Anche lei, ecco, va bene, adesso intendiamoci bene. Sorella anche, ecco. Quando io dico fratello, in italiano è impossibile dire tutte e due le cose. Intendo includere entrambi i generi, per esempio nella lingua swahili invece è tutto più facile, c'è ndugu che vuol dire sia fratello sia sorella, quindi ci si intende subito. Qui però intendiamoci, sta dicendo la nostra più propria identità secondo l'insegnamento di Gesù. E questo è naturalmente rivoluzionario, perché cambia assolutamente tutto. È abbastanza chiaro, adesso non mi sembra che sia necessario dire che cosa vuol dire questo. Uno bussa alla mia porta, secondo il Vangelo di oggi è mio fratello. Capite le conseguenze? Oggi ho sentito un commento di Sant'Agostino al brano evangelico di oggi. E sostanzialmente faceva un gran giro di discorso per dire, ma alla fine in che cosa è superiore la nostra giustizia rispetto a quella degli scribi dei farisei? E questa era la questione che si poneva a Sant'Agostino. E anche noi ce la poniamo. Gesù dice, se la vostra giustizia non sarà superiore a quella degli scribi, dei farisei, in che cosa deve essere superiore? E Sant'Agostino diceva, la superiorità sta in questo, che io non mi posso arrabbiare con il mio fratello. Punto. E lì finiva il commento. In soldoni è questo, punto. Io sono un fratello, lui è un fratello, quindi non ci si può arrabbiare gli uni con gli altri. Questo è la superiorità rispetto agli scribi. Perché è superiore questo? Perché gli scribi e farisei sono quelli che osservano i singoli comandamenti, fai così, non fare così, benissimo, giustissimo, anche noi dobbiamo farlo. Gesù dice neanche una virgolina tu puoi togliere dalla legge antica, certo. Però se tu ti adiri con tuo fratello, salta tutto. Non sta più nulla insieme. Anche la domenica scorsa cercavo un po' di dirvelo, anche manifestandovi le mie angustie segrete. Che cosa serve la preghiera, le liturgie, i riti, le osservanze esteriori, se non c'è questo, la fraternità. Se mi dimentico di essere un fratello e che questo qui è un mio fratello. Questo, vi dicevo, è rivoluzionario, è assolutamente attuale e cambia veramente tutto. Qualche settimana fa, a proposito di uno dei film che abbiamo visto insieme, facevo notare che c'era il problema della superiorità della razza, no? Si parlava della razza ariana e delle altre che quindi devono essere sottomesse a questa razza. E facevo notare che questo è un tipico frutto dell'incontro tra la cultura soprattutto filosofica tedesca e la religione indù, perché in entrambi i casi l'uomo com'è L'uomo è concepito in questi due mondi che a un certo punto si sono incontrati ai tempi del nazismo come un uomo stratificato. Gli uomini non sono tutti uguali, ma sono a livelli diversi di dignità umana, fino, più giù. Ce ne sono alcuni che sono ancora uomini, ma questo gli manca, quest'altro gli manca, questo non obbedisce a certi criteri, a certi modelli. E allora lo si può scartare o eliminare, legittimamente, anche freddamente, anche scientificamente. Ecco, dire che l'uomo invece è sostanzialmente un fratello, capite che salta tutto questo sistema della stratificazione. Tutte le categorie che ci separano e ci mettono uno sopra l'altro o uno sotto l'altro saltano. Dire fratello vuol dire anche un'altra cosa. Non solo la parità, perché finora vi ho esposto questo aspetto dell'essere fratello, è pari a me. Non si direbbe, no? Eppure siamo pari. Non c'è solo questo nel concetto di fratello. C'è anche il fatto, è molto semplice, no? Se io dico a questo mio fratello che lui ha un figlio unico, non lo si può chiamare fratello, evidentemente. Invece fortunatamente lui ne ha diversi, c'ha Raffaele, c'ha Francesco, c'ha Michele, c'ha la Maria. E fra loro che cosa sono? Sono fratelli. Cioè non vuol dire solo che sono pari, ma che non sono un singolo individuo per conto suo. Cioè la parola fratello richiama necessariamente la relazione con qualcun altro. Una relazione paritaria, ma non è più da solo. E questo è il contrario non solo dell'uomo stratificato, ma dell'uomo come individuo solo a sé stante. E questa è l'altra grande rivoluzione, perché noi con l'umanesimo, il rinascimento, l'illuminismo, fino ai giorni d'oggi, abbiamo progressivamente dato rilievo all'individuo nella sua progressiva liberazione, emancipazione. Ma abbiamo dimenticato che è un fratello. E questo è un grossissimo guaio, col fatto che adesso piangiamo perché l'uomo si trova da solo ed è infelice. E quando si ammala e invecchia è proprio ancora più infelice. Non è più un fratello. Il Vangelo di oggi ci aiuta a guardare con grande riconoscenza al Vangelo come il grande dono di liberazione dall'individualismo, dalla stratificazione e da tutti i guai che derivano dall'aver dimenticato di essere fratelli fra noi. E come questo poi illumina tutte le relazioni. Allora quindi io e mio fratello che stiamo facendo un cammino insieme, io e mio fratello che rischieremmo di arrabbiarci l'uno con l'altro, e io e quella mia sorella, e tutti gli insegnamenti del rapporto tra l'uomo e la donna, da questa lettura di me e di lei come fratello e sorella, e ricevono delle luci e delle indicazioni che sono importantissime, sono luminosissime, ci aiutano. Non può essere un terreno di mia conquista, signoria personale, quella personale, perché è mio fratello, perché è mia sorella, non è mia. E così anche e anche nell'ultima parte, tutto quello che si dice riguardo a tutte le altre relazioni con il mondo, la vita, il tempo, il proprio corpo. Non hai il potere di fare diventare bianco o nero un tuo capello, ma è bellissima questa cosa. Per dire, non che non, che quindi, che cosa sei? No, no, se non hai potere neanche di questo proprio, non vali niente. No, ma per dire che la tua struttura fondamentale è quella di una persona affidata a tuo padre che sta nei cieli. E quindi non devi contare i tuoi capelli come se fossero i tuoi, ma sono tutti i segni del tuo essere in braccio a lui. Ecco, allora, nello stesso tempo possiamo stare sulle generali e non entrare nei singoli dettagli, ma attraverso una chiave di interpretazione possiamo davvero rivedere tutto e soprattutto, credo, ringraziare Dio per questa grande luce, questo grande atto di liberazione che ci ha fatto attraverso l'insegnamento di Gesù, che ci ha regalato questo Padre nei cieli e ci ha regalato quindi la gioia di essere figli, la gioia di essere fratelli e di tutto quello che nasce da questa vita fraterna insieme. Stamattina mi è toccato di essere io quello che cantava il Salmo: come bello, come soave che i fratelli vivano insieme. È proprio questo il grande regalo che ci fa il Signore Gesù nella nostra vita. Siamo fratelli e il Signore ci concede di essere seduti insieme nella sua assemblea, di gioire di questa condizione. In fondo anche il nostro patrono San Francesco, che cosa ha introdotto nella vita del suo tempo e della sua Chiesa? Quale grande riforma ha introdotto? È questa parola frater, che è stata malamente poi tramandata come frate, e quindi in qualche modo chiudendola dentro una categoria religiosa di specie, mentre invece lui riprendeva la parola fratello come era nel Nuovo Testamento. E tutti diventano fratelli, tant'è vero che chiamava tale anche il sole, la luna, le stelle, non solo i suoi compagni di speciale consacrazione. La fraternità per San Francesco è diventata proprio la cifra di interpretazione di tutta la realtà nella quale ci muoviamo. È tipica proprio ancora di un discepolo di Gesù come è stato lui.